Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Il turismo domestico segna l'estate svizzera. Ne approfittano le regioni di montagna, i campeggi e gli agriturismi in difficoltà, le città. La Svizzera ha agito bene con le riaperture. L'aumento di contagi era prevedibile, ma attenzione a non abbassare la guardia. Parla ai nostri microfoni l'attore di uno studio sullo sviluppo dell'epidemia da Covid. Gli aiuti potranno continuare a passare, ma attraverso un solo valico, trovato un accordo per l'invio di materiale in Siria. Super League a Lucerna, il Lugano pareggia sprecando 3 gol di vantaggio. Il San Gallo guadagna 1 punto a Ginevra e torna in solitaria in testa alla classifica. Pasticcio Ferrari nel Gran Premio di Stiria, Leclerc e Vettel ritirati dopo uno scontro, la gara dominata da Lewis Hamilton. Metà luglio, primo grande fine settimana di vacanze generalizzate in Svizzera per un'estate che si voleva di vacanze casalinghe. Un primo bilancio dice che tanti svizzeri hanno deciso di trascorrere le ferie in patria, ma non dappertutto c'è stato il boom. Ci dice di più Alessio Veronelli.
Per trovare i vacanzieri svizzeri in questo periodo bisogna di solito andare su qualche spiaggia del Mediterraneo. Se alcuni hanno scelto Grecia, Spagna o Italia quale meta per le ferie, molti hanno invece preferito la Confederazione. Montagne e laghetti sono allora presi d'assalto. Grande vincitore di questa prima parte di estate post-pandemia, come scrive la Sonntagszeitung, il Canton Grigioni, dove si registra un più 30% di riservazioni rispetto a un anno fa. Della top 5 delle destinazioni scelte dagli svizzeri, 4 sono grigionesi. Lenzeride, Scuol, Flims e Arosa, ma bene anche località meno di richiamo, come ad esempio la Val Monastero. Canton Berna, che esce invece perdente da questo primo bilancio, con località classiche come Interlaken o Grindelwald ad aver perso turisti indigeni, e molto male poi le città. Le città dipendono fortemente dal turismo straniero, soprattutto asiatici e nordamericani, ci dice Jürg Stettler, direttore dell'Istituto per gli Studi sul Turismo di Lucerna, e questo si ripercuote anche sui commerci nelle città, dove stimiamo un calo del 70-80% delle presenze. Poco richieste case di vacanza di alto standard. Il turista svizzero preferisce, forse anche per i costi, campeggi, agriturismo e capanne, così come il picnic al posto del ristorante, per la gioia dei piccoli commerci di paese. Bene poi il turismo di giornata. Al Titlis, ad esempio, si registra un più 20% di risalite rispetto all'estate 2019. E il Ticino? Nessun riferimento. A voi giudicare se siete sulle vette o in riva a laghi e fiumi a sud delle Alpi.
Tra le persone dello staff dello Zurigo positive al Covid-19 c'è anche il presidente Ancillo Canepa. La notizia è stata comunicata nel pomeriggio dal club, che così ora conta 10 contagiati, tra cui, lo ricordiamo, 6 giocatori. Canepa non ha nessun sintomo, si sente bene ed è in isolamento da qualche giorno, come il resto della squadra. India, Stati Uniti, Sudafrica, questo è il poco invidiabile podio dei paesi che saranno maggiormente colpiti in cifre assolute dal Covid-19 qui alla primavera dell'anno prossimo. Lo si legge in uno studio di proiezione e di valutazione dei dati della pandemia del MIT di Boston. Ma nessuno è al riparo da una seconda ondata, Svizzera inclusa. Gabriele Fontana ne ha parlato con uno degli autori, il professore John Sturman.
Se nessun rafforzamento delle politiche attuali sarà compiuto, le nostre proiezioni danno 250 milioni di casi di Covid-19 nel mondo e 1.750.000 morti entro la primavera del 2021. Non è una previsione, è quello che accadrebbe se i paesi del mondo intero non dovessero agire in modo più aggressivo e supponendo che non ci sia alcun vaccino.
Quali sono i dati attuali sui quali avete elaborato le vostre proiezioni?
Quello che ho fatto con i miei colleghi è studiare tutti i paesi del mondo che hanno avuto un'epidemia significativa di Covid-19. 84 stati e quasi 5 miliardi di persone. Quello che abbiamo scoperto è che in generale il numero attuale di casi di Covid-19 è stato molto sottostimato. I casi riferiti sono quelli confermati dai test, ma molte più persone hanno contratto il nuovo coronavirus. Per cui valutiamo ora che a livello planetario ce ne siano 12 volte di più di quanto stimati finora, con un 50% di morti in più nel mondo.
Che dire della Svizzera?
La Svizzera ha fatto un lavoro molto buono nel controllo dell'epidemia. Avete avuto 32.000 contagi confermati. Noi stimiamo ce ne siano stati il triplo, ma è una sottostima molto minore che per il resto del mondo e il numero dei morti è accurato. La Svizzera è un paese molto sviluppato, con un eccellente sistema di salute pubblica. Dunque avete fatto un lavoro migliore di molti altri, Stati Uniti compresi, nell'identificare, riferire e specialmente nel ridurre i casi di Covid-19.
Qual è il vostro modello predittivo?
Si tratta di un modello epidemiologico standard, utilizzato da molti anni, ma migliorato per includervi il numero di test, le cure dispensate, è il modo in cui la gente percepisce e reagisce al rischio. Il nostro modello ha previsto a metà giugno che la Svizzera avrebbe visto una piccola crescita nei contagi da Covid-19 tra la fine del mese e inizio luglio. Ed è quello che è accaduto perché avendo voi fatto questo ottimo lavoro con il confinamento, il mantenimento delle distanze fisiche, le limitazioni delle riunioni di persone, eccetera, i contagi sono diminuiti. E questo per forza ha fatto credere alla gente che il pericolo fosse passato. Per cui con il deconfinamento si è cominciato ad uscire al ristorante, nei bar, a incontrarsi tra amici, e questo provoca un rimbalzo nel numero di casi. Se rispondete con delle politiche forti, sempre secondo il nostro modello, anche questo rimbalzo se ne andrà. Ma se vi dite ora è tutto a posto, torniamo alla vita normale, è molto probabile che avrete un rilancio molto più importante dell'epidemia. Questa è la cattiva notizia.
Le valutazioni del professore John Sturman del MIT di Boston, che lo ricordo ha firmato uno studio che predice l'andamento dell'epidemia. Andiamo all'estero, ora chiudono alle 21 i seggi in Polonia dove si sta votando per eleggere il nuovo presidente, l'uscente Andrzej Duda del Partito Conservatore Diritto e Giustizia. Al governo si scontra con il liberale Rafał Trzaskowski, sindaco di Varsavia. Gli ultimi sondaggi danno un testa a testa. Santa Sofia è stata ricordata da Papa Francesco nell'Angelus di questa mattina davanti a Piazza San Pietro.
Il pensiero a Istanbul, penso a Santa Sofia e sono molto addolorato.
Poche ma sentite parole cariche di emozione da parte del Papa, che ha espresso tutto il suo rammarico per la decisione presa dalle autorità turche di modificare lo statuto dell'ex chiesa di Istanbul, ora un museo, per trasformarla in moschea. Anche il Consiglio Mondiale delle Chiese si è rivolto direttamente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, esprimendo dolore e sgomento per la decisione annunciata venerdì. L'aiuto transfrontaliero destinato alla popolazione in difficoltà dalla Turchia verso la Siria potrà riprendere. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha riattivato la procedura, ma i canali di approvvigionamento sono stati ridotti, come voleva la Russia. Chiara Savi, dunque si tratta solo di una mezza vittoria.
Proprio così, ricordiamo che questa forma di aiuto era entrata in vigore nel 2014 per permettere di portare viveri, medicinali, più in generale generi di prima necessità, in territorio siriano senza l'avallo del regime di Bashar al-Assad. I punti di accesso si trovavano in Turchia, in Giordania e in Iraq. Questo meccanismo non è mai piaciuto a Damasco, come al suo alleato nel conflitto in corso, ovvero la Russia, secondo cui in tal modo si viola la sovranità siriana. I passaggi da Giordania e Iraq in gennaio sono stati chiusi. Ora il meccanismo di aiuto scadeva lo scorso venerdì e per tutta la settimana in seno al Consiglio di sicurezza si è votato per ben 7 volte. Mosca, appoggiata anche da Pechino, ha però sempre posto il veto, fino alla scorsa notte, quando la risoluzione appoggiata da Germania e Belgio è passata, ma concedendo un solo punto di accesso dalla Turchia, quello che permette di raggiungere la regione di Idlib, ma non il 1.300.000 siriani a nord di Aleppo. Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas si è felicitato per il prolungamento degli aiuti ai civili, ma di fatto è Mosca che si è astenuta ad aver vinto, riuscendo ancora una volta a imporre la sua linea a scapito dei civili, che potranno ora contare solo sugli aiuti che giungeranno da un unico valico turco.
ed era interrotto da 18 mesi. Questa mattina i rappresentanti di Serbia e Kosovo hanno rilanciato in videoconferenza il dialogo per tentare di normalizzare le relazioni tra le due capitali. Le relazioni sono tese da quando nel 2008 Priština, ex provincia serba, aveva proclamato la sua indipendenza, mai riconosciuta da Belgrado. Il rilancio delle discussioni avviene sotto l'egida dell'Unione Europea. Resta tesa la situazione a Bamako, in Mali, dove da due giorni è in corso un braccio di ferro tra l'opposizione e il potere incarnato dal presidente Keita. Uno scontro sfociato anche in manifestazioni di piazza con dei morti e tentativi di compromesso da parte del presidente non sembrano sortire effetti. Matteo Fraschineo e Coffi, nostro collaboratore dall'Africa, i prossimi giorni saranno cruciali per capire se si troverà un accordo oppure se vedremo ancora una volta nelle strade l'esercito.
Tutto è possibile, questa è ormai l'opinione sul futuro prossimo del Mali, che è teatro di continue proteste organizzate per costringere il presidente Ibrahim Boubacar Keita a lasciare il potere. Nel fine settimana sono stati almeno 4 i morti, 70 i feriti e una decina i leader dell'opposizione arrestati dalla polizia. Il Parlamento e la televisione nazionale sono stati brevemente occupati, mentre il governo ha appena dissolto la Corte Costituzionale in seguito alle denunce di corruzione e irregolarità che hanno marcato le elezioni legislative di aprile. Il presidente ha perso l'appoggio di gran parte della popolazione e per ora sembra essere sostenuto solo dalla Francia, l'ex potenza coloniale, le Nazioni Unite e da una parte dell'esercito. I tentativi di dialogo proposti da Keita non sono serviti. I maliani sono tornati in piazza venerdì e sabato in seguito all'appello dell'imam Mahmoud Diko, leader del movimento 5 giugno. Nonostante i ricchi giacimenti minerari e il grande potenziale energetico e agricolo, i manifestanti continuano da diverse settimane a esprimere il loro malcontento legato a povertà, corruzione e insicurezza. I militanti islamici stanno invece facendo scappare decine di migliaia di persone e uccidendo centinaia di civili e soldati da quando la Francia è intervenuta nel 2013 per arrestare l'avanzata jihadista verso la capitale Bamako. Dopo anni di violenze, il fragile governo maliano rischia infatti di cadere nei prossimi giorni.
E parlavamo proprio di ruolo della Francia e il neo premier francese Jean Castex è arrivato da poco nella Guyana per una visita a Lampo, in questa regione d'oltremare in America del Sud, che deve fare i conti con cifre poco rassicuranti riguardo alla pandemia da coronavirus. A Cayenne troviamo il nostro collaboratore Davide Mattei. Davide, perché Castex come prima visita da primo ministro ha scelto proprio la Guyana?
Buonasera, sì, perché è il territorio in questo momento più colpito della Repubblica. Ricordo che la Guyana assieme a Mayotte è l'unico territorio che non esce ancora dallo stato di emergenza sanitario. Per darvi un'idea, qui ci sono meno abitanti che in Ticino, i casi però sono passati da 5-600 a più di 6.000 odierni nel giro di un mese, quindi l'R0 è fra il 2 e il 3%, ovvero siamo di fronte a un virus che è in piena evoluzione e quindi il Premier è venuto qua per innanzitutto, ha detto oggi, controllare che tutto va bene, poi dimostrare anche, ha voluto insistere, la solidarietà della nazione, ce n'è bisogno perché c'è stata anche una polemica politica proprio sulla gestione della crisi.
Tu personalmente che paese hai trovato e cosa si aspetta la popolazione da Parigi anche dopo queste rassicurazioni di Castex?
Ho trovato un paese sostanzialmente sotto coprifuoco, per darvi un'idea dalle 4:30-5 qua tutto è chiuso, durante il weekend tutta la giornata è così, oggi per esempio tutte le strade sono deserte, immaginate che è un coprifuoco che arriva dopo 2 mesi di confinamento fatto allo stesso tempo che nella metropoli a Parigi, quindi nel marzo scorso, quindi è un paese prostrato sia economicamente che moralmente, che aspetta molto dalla Francia perché si sente sempre un po' escluso e oggi forse il Premier rischia un po' di deluderli perché ha detto che tutto sommato i mezzi che sono stati messi sul tavolo fino al momento sono stati quelli corretti, l'unica decisione che ha preso è stato quello di nominare praticamente un commissario che dovrebbe gestire la crisi, speriamo che questo in qualche modo convinca gli abitanti di qua che forse qualcosa sta cambiando.
Davide Mattei ci ha aggiornato sulla situazione in Guyana. Noi tra pochi minuti vi aggiorneremo sui risultati sportivi della giornata, ma prima vogliamo chiudere il radiogiornale parlando di sport. traffico e soldi, un binomio ormai inseparabile. La chiusura totale di campionati e competizioni a causa della pandemia ci ha ricordato il ruolo sociale dello sport, ma forse soprattutto le sue implicazioni finanziarie tra club a rischio fallimento e grandi competizioni rinviate. Solo in Svizzera si calcola che lo sport generi un valore aggiunto pari a 11 miliardi di franchi, o se volete l'1,7% del prodotto interno lordo. Un tema al quale il Museo della Finanza, nella borsa svizzera a Zurigo, ha dedicato una mostra temporanea inaugurata venerdì. Per noi la visitata Gianluca Olgiati.
Una mostra per gli amanti delle cifre e delle curiosità.
82 Bälle, das ist der Durchschnitt von Bälle, wo man in einem Match braucht.
Come le 82 palline da tennis appese a dei fili, tante ne vengono usate in media in una partita, ci spiega la co-curatrice della mostra Simon Kobel, 54.000 in tutto il torneo di Wimbledon.
Das ist doch ein enormer Verbrauch, den man da hat.
Wimbledon, che come tanti altri grandi classici del calendario sportivo quest'anno è stato cancellato a causa dell'emergenza sanitaria, a quale prezzo? Anche a queste domande cerca di dare risposta a una sezione dedicata al Covid-19.
Verschiebung der Olimpiade in Tokyo.
Ad esempio, il rinvio di un anno delle Olimpiadi di Tokyo farà lievitare i costi di 2,7 miliardi di franchi, spiega Kobel. E quanto sarebbe costato non portare a termine il campionato tedesco di calcio? 750 milioni di euro tra diritti televisivi, biglietti, eccetera. 15 milioni invece per il campionato svizzero. Uno scenario, almeno questo, scongiurato. E la mostra continua a snocciolare cifre e retroscena finanziari, dai conti che non tornano per gli organizzatori della storica discesa dell'Auberhorn alla macchina da soldi Roger Federer, dalla collezione di titoli finanziari di società che hanno fatto la storia dello sport in Svizzera a investimenti più o meno riusciti. Di certo un vero affare è stato quello realizzato da un imprenditore giapponese che nel 1998 comprò il cavallo Pegasus per 4 milioni di dollari per poi rivenderlo 2 anni dopo alla cifra astronomica di 64 milioni, il cavallo più caro di sempre. Sì, lo sport è passione, ma qui nei seminterrati della borsa svizzera soprattutto sinonimo di soldi.
Con quest'ultimo servizio chiudiamo l'edizione del Radiogiornale. Buona serata a tutti.